Un anno fa, il giorno dopo essere apparso al balcone di San Pietro per un'ultima volta durante la messa di Pasqua, moriva Papa Francesco a seguito di ictus cerebrale. Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, primo pontefice venuto dal continente americano, è stato per molti versi un rivoluzionario, a partire da quel nome, Francesco, scelto per non dimenticarsi dei poveri. Nei suoi 12 anni di pontificato ha avviato numerose trasformazioni, dalla riforma della Curia Romana all'attenzione posta alla sinodalità, fino all'apertura alla benedizione per le coppie omosessuali e alla riflessione sul diaconato femminile. Ne parliamo con molti ospiti, in studio mi ha raggiunto anche Omar Teoldi.
Buongiorno, buongiorno a te Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, oggi ad un anno dalla sua morte torniamo sull'ascito di Papa Francesco e su questo pontificato che ha cambiato forse anche la percezione del papato e della figura del Papa. E allora io saluto subito qui in studio con noi, ed è un piacere, Paolo Rodari, collega, giornalista RSI Vaticanista. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti.
E collegata al telefono invece Marinella Perroni, dottore in filosofia e teologia, è docente emerita di Nuovo Testamento presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma ed è stata presidente del Coordinamento Teologhe Italiane. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie. Un saluto a tutti.
Paolo Rodari, cominciamo da te. Torniamo alla sera delle elezioni di Bergoglio nel marzo del 2013. Quanto si intuiva già la forza di quel Papa venuto dalla fine del mondo, come disse lui? Tu peraltro conoscevi già il Cardinale.
Sì, diciamo quella sera, quel buonasera che Francesco disse appena apparve la sera del 13 marzo del 2013 alla loggia centrale della Basilica Vaticana, già diceva molto, se non tutto. Soprattutto diceva la volontà di portare dentro la Chiesa una parola che può sembrare banale, ma banale non è, ed è prossimità. Cioè era un Papa che fin dall'inizio si fece prossimo alle persone, chiunque poteva tra virgolette contattarlo, lui chiamava tante persone dopo che era contattato, disse quel buonasera come per togliere il muro di separazione fra il popolo e il Vescovo di Roma e portò anche una sorta di normalità, no, nella Chiesa, si propose anche come un Papa normale, girava con un'utilitaria, andava da solo dall'ottico, saliva sull'aereo con una piccola borsa nera con i suoi effetti personali. Insomma, prossimità e normalità, a mio modo di vedere, furono le prime due caratteristiche di questo nuovo pontificato.
Un'entrata in scena che già diceva molto. Lei, Marinella Perroni, come ha accolto quelle elezioni, con quali aspettative? Perché ricordiamo che eravamo comunque in un momento molto particolare della storia della Chiesa. Papa Benedetto si era dimesso, un gesto davvero rivoluzionario che non si vedeva dal Medioevo, letteralmente dal Medioevo.
Allora, sì, questo era, diciamo, lo sfondo che aveva anche profondamente turbato, ma nello stesso tempo anche in alcuni settori della Chiesa dato l'idea che forse qualcosa poteva anche cambiare. Non è vero che tutto doveva rimanere assolutamente immutabile, perché Papa Benedetto ha fatto un gesto di forte cambiamento rispetto alla routine millenaria, diciamo. Bene. E come ho vissuto quella sera, io la ricordavo ieri con grande commozione, perché non solo quello che diceva Paolo Rodari ha fatto impressione a tutti, e ieri c'era questa insistenza nei documentari che hanno ricordato un po' la morte di Bergoglio sul fatto, ecco, della sua comparsa alla loggia delle benedizioni, intanto con un normalissimo abito talare bianco, e già insomma mi sembrava troppo, ecco. Poi quel buonasera, un po' affettuoso, un po' smarrito, un po', io credo che deve essere uno shock affacciarsi da quella loggia e vedere quella piazza strapiena e pensare al miliardo e 300 milioni di persone che in qualche misura dipendono da te. Quindi, ma la cosa che a me ha fatto impressione, devo dire, è stata di pensare che quest'uomo ha un'ecclesiologia, non è soltanto alla mano, bravo, buono, nel senso che quando lui ha detto prima di impartire io la benedizione desidero che Roma, il popolo di Roma, mi dia la benedizione a me come vescovo di Roma, beh, lì per me si è proprio ribaltato il sipario. Per carità, la cartella nera, i pantaloni neri, le scarpe sfondate, tutto, 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 ma dal punto di vista ecclesiologico lui lì ha affermato una cosa che purtroppo dimentichiamo troppo spesso, e cioè che il Papa ha un potere nella Chiesa universale, ma solo e unicamente perché è vescovo di Roma. E questo dovrebbe ricordare. Poi diciamo che lui non è stato poi capace di ricordarlo moltissimo, questo nei fatti dei 12 anni di pontificato, ma non importa. Quella sera lui ha dato quel segnale e per me è stato straordinario.
A proposito proprio della sua visione della Chiesa, la visione di Francesco, vi proponiamo un estratto dell'intervista del 2003 realizzata da nostro Paolo Rodari per la nostra televisione, quando Papa Francesco rivendicò una Chiesa per tutti, per tutti, per tutti.
In senso, diria, complessivo, è vero che io ho una preferenza per gli scartati, per i bisognosi, ma quello non vuol dire che scarti gli altri, no? È una preferenza, è anche per la gente che è più in difficoltà, perché povera gente, dalle volte sente che la vita non le ha dato nulla o niente e deve fare tante cose per sopravvivere. I poveri che sono i prediletti di Gesù, questo l'ha detto Gesù. Non che Gesù manda via i ricchi, no, no, ma i poveri. Manda via la ricchezza, che è un'altra cosa,
Sì.
no? Ma i poveri.
Però Gesù accoglieva tutti, no?
Tu a tutti, tutti.
Infatti chiede di uscire, di portare alla sua tavola chiunque.
Tutti, tutti.
Cosa significa questo?
Significa che nessuno è escluso. Quando non sono venuti quelli alla festa, cosa dice? Andate all'incrocio delle strade e chiamate tutti, ammalati, buoni, cattivi e non cattivi, piccoli e grandi, ricchi e poveri, tutti, tutti, tutti. Noi non dobbiamo dimenticare questo. Questo, la Chiesa non è una casa per alcuni, non è selettiva, no? Tutti.
Tutti devono sentirsi a casa loro.
Questo è il santo popolo fedele di Dio, questo. Tutti. E questo è bello, una Chiesa per tutti. E qualcuno dice: sono tanto peccatore, a casa tua, vieni, vieni, vieni. Tutti.
Paolo Rodari, ecco, in quella ripetizione, in quell'apertura, inclusione per tutti, senza eccezioni, c'è davvero la cifra del pontificato e dell'idea di Chiesa di Francesco.
Io credo proprio di sì, che questo sia proprio uno, forse il senso più profondo del suo pontificato. Lui non chiedeva la carta d'identità a chi bussava alla sua porta, no? La Chiesa non era per lui una dogana con dei ponti levatoi che si possono alzare o abbassare a piacimento. La Chiesa è una comunità aperta in cui tutti possono sentirsi a casa loro a prescindere dalla loro condizione di vita, a prescindere dal loro stato di vita, appunto a prescindere dalla loro carta d'identità. Questo è il Vangelo, ovviamente, non è una novità portata da Bergoglio, anche se Bergoglio l'ha accentuata e quindi l'ha resa più manifesta, diciamo. E questo, secondo me, in effetti, cioè, che la Chiesa sia una comunità per tutti, è un po' la cifra del suo pontificato. Infatti io gli chiesi in quell'intervista qual è il senso, lo slogan del suo pontificato, lui rispose così.
Marinella Peroni, chiedo anche a lei un commento al brano che abbiamo sentito. Mi sono segnato due cose: l'attenzione ai poveri, gli scartati, li chiamava lui, e poi appunto quel tutti, 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 l'inclusione, la Chiesa che apre le braccia. Diceva Paolo, è la cifra del pontificato di Francesco. E poi lui come l'ha tradotto nelle riforme che ha cercato, che ha avviato, che ha realizzato nella Chiesa cattolica?
Allora, lui l'ha tradotto nel suo stile di vita, nel suo magistero e nel suo stile di pontificato, perché questa cifra era assolutamente riconoscibile. Noi sappiamo che il magistero di Bergoglio è stato soprattutto, no, è stato anche molto un magistero di gesti, di segni, aveva proprio questa capacità sia di uso delle parole, dei suoi neologismi, eccetera, ma anche di produrre dei segni, dei gesti che incarnavano in qualche modo le sue parole, no? Ma lo ha tradotto appunto nelle due dimensioni, i poveri e poi tutti, che sono state peraltro le pietre di scandalo del suo pontificato, perché diciamocelo francamente, sia l'idea dei poveri che gli è stato imputato come forma di snobismo, no? Vivere a Santa Marta, prendere la macchina l'utilitaria, eccetera, tutto quello che abbiamo detto. Mentre per lui era assolutamente la consegna che lui aveva ricevuto dal conclave per bocca del cardinale Humes, il che mi sembra che volesse dire: ricordati che sei un papa che viene non solo dalla fine del mondo, ma dal Latino America, cioè lì dove la povertà è tangibile. E quindi questa era una prima consegna. Il tutti poi faceva parte invece della sua visione teologica, della sua visione della salvezza, dell'Evangelo, della Chiesa anche, no? E se posso dire, io spero proprio che sia l'anello di continuità con Papa Leone, nel senso che quando Papa Leone è comparso sulla loggia delle Benedizioni in tutt'altra veste che ci ha fatto sobbalzare perché in qualche modo ci ha cancellato la diversità di Francesco, però poi ha detto la pace sia con tutti voi. Non ha detto la pace sia con voi come è il saluto liturgico, come è il saluto di Gesù nel Vangelo di Giovanni, ma la pace sia con tutti voi. E io quel tutti, beh, insomma, mi sono emozionata perché ho detto forse qui andiamo verso una linea di continuità, vedremo, sia in ecclesiologia, sia poi la Chiesa nei confronti del mondo. Vedremo, vedremo.
Vedremo. Francesco è stato, lo dicevamo, un papa molto umano nel carattere, nel modo di comunicare, nel mostrare le sue fragilità. Ma Paolo Rodari, anche in alcuni hanno parlato anche di uno stile di governo molto deciso, se non autoritario, all'interno della Chiesa. Insomma, sappiamo che all'interno della Chiesa, appunto, ha chiesto delle revisioni dei conti.
Sì, c'era un aspetto autoritario, diciamo, definiamolo così, lui, cioè era uno che prendeva decisioni. E questo può essere un bene, ma anche un male, ovviamente. È un bene perché spesso nei pontificati precedenti magari i vescovi di Roma delegavano ai loro collaboratori molte decisioni e poi succedevano diverse situazioni di crisi. Vatilix, in fondo, prima del pontificato di Bergoglio, è nata anche per l'inadempienza o l'incapacità della gente che doveva sostenere Ratzinger e dei suoi collaboratori. Nello stesso tempo, ovviamente, prendere decisioni in autonomia come lui faceva, perché spesso lui c'era questa cosa che magari delle persone andavano da lui, parlavano con lui, uscivano convinte che Bergoglio la pensasse come loro, il giorno dopo Bergoglio decideva esattamente l'opposto, quindi li spiazzava, quindi non potevi mai essere sicuro, secondo me. Questa sua capacità di prendere decisioni anche da solo, questa sua volontà di decidere anche da solo, data anche dalla scelta un po' significativa di abitare a Santa Marta, no? Quasi di abitare un po' fuori dalla curia che decide per decidere lui da solo, ovviamente gli può aver creato anche dei problemi, perché spesso decidere da solo implica anche il fatto che puoi sbagliare e lui diverse nomine le ha sbagliate, diverse persone che si è scelto le ha sbagliate, quindi non sempre è stato perfetto, impeccabile ovviamente.
Marinella Peroni, torno sulle riforme, questa parola che spesso è stata associata a Francesco, al suo pontificato. Allora, le questioni messe sul tavolo sono state molte: il celibato dei preti, il sacerdozio femminile, l'apertura sulla comunione ai divorziati, la benedizione degli omosessuali, l'apertura della nomina di laici, anche il ruolo di governo della curia. Ecco, io le chiedo su tutto questo, poi ogni questione ha una sua storia, un suo iter diverso, ma non c'è anche un po' una sensazione di incompiuto nel pontificato di Francesco? E le chiedo appunto se la pensa così e a cosa è dovuto, ci sono state delle resistenze interne, c'è tutto un mondo che poi si è coagulato forse anche in maniera un po' impropria attorno non tanto alla persona ma alla figura di Benedetto XVI.
Ma allora, potremmo anche, forse un po' superficialmente, solanamente, però dire il pontificato di Francesco è stato un pontificato totalmente incompiuto. Primo perché lui lo aveva proprio come stella polare, diciamo, del suo modo di pensare, del suo modo di agire, l'idea che l'importante è aprire, cominciare processi, avviare processi. E questo lui l'ha fatto, ma avviare significa appunto in qualche modo lasciare poi che le cose debbano andare avanti e arrivino nelle mani di altri e diventino responsabilità di altri. Diciamo che molte delle questioni che Francesco ha accettato di affrontare non le ha inventate lui, premevano sulla Chiesa da decenni e continuano a premere. Il problema è che lui ha avuto il coraggio di metterle, lo diceva Paolo Ordari, sul tavolo, di dire queste sono le questioni, sono le sfide che si aprono davanti alla Chiesa oggi e io le voglio affrontare. Poi lui le ha affrontate con coraggio, sicuramente, con confusione, perché è vero che lui decideva, ma insomma diciamo che faceva e disfaceva e questo era un po' tipico del suo carattere che ha spiazzato molti e non solo per la forza, diciamo, delle sue idee o delle sue decisioni, ma anche per la contraddittorietà, per la umoralità, per l'autonomia, e che faceva parte, sì, faceva parte della persona, della sua straordinarietà in fondo. E ha avviato questi processi, se ne è presa tutta la responsabilità, è stato anche capace di frenare. Quando lui si è reso conto, e non ci è voluto molto, insomma, che rischiava con il suo, non solo con il suo carattere, perché lui l'ha continuato imperterrito, ma con la forza, diciamo, di questi processi avviati, rischiava di provocare, non rischiava, gli venivano imputati, insomma, il rischio di scismi all'interno della Chiesa, lui ha frenato. E ha frenato e deludendo poi in fondo, no? Perché un po' di aspettative che si erano aperte, beh, insomma, sono state vissute poi come tradite, ma era molto chiaro che il valore che lui aveva deciso poi di seguire come primario era l'unità della Chiesa, perché la forza della Chiesa cattolica sta nella sua unità. È unità con tutto poi quello che possiamo dire al riguardo, però insomma non ci si poteva permettere scismi così forti su questi temi, perché lo scisma di Lefebvre dopo il concilio, ma figuriamoci, però sono pulviscoli questi, ma uno scisma sui poveri o su l'ordinamento ministeriale della Chiesa, beh, insomma, questi sono realtà che hanno un peso ecclesiologico molto forte e lì lui ha capito che non poteva. Però poi tutto sommato è stato anche contento di dire bene, intanto le porte le abbiamo aperte perché ormai non si parla d'altro, eh? Cioè, quindi senza scisma, ma diciamo che c'è all'interno, adesso si tratterà di vedere come Papa Leone riuscirà a proseguire o a chiudere, non lo sappiamo, ma probabilmente a proseguire in modo più lineare, probabilmente molto meno enfatico, però almeno alcuni dei processi che Francesco ha avviato, ha aperto.
Ecco, Francesco è stato senza dubbio un papa globale, innanzitutto a livello geografico, nel senso che ha voluto viaggiare in tutti i continenti, in 12 anni ha realizzato 47 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni e 40 visite pastorali in Italia. Tra l'altro su questi viaggi c'è un bellissimo documentario di Rosi, che se non avete visto dovete assolutamente recuperare. Paolo Rodari, cosa significava il viaggio per Francesco?
Sì, il viaggio significava andare incontro, io credo principalmente ai confini, ai margini, agli emarginati. L'agenda dei viaggi era dettata da lui principalmente dalla decisione di incontrare coloro che non sono, diciamo, nel cuore dell'agenda della comunità internazionale, ma sono nel cuore dei margini proprio. E ricordo il viaggio in Myanmar e Bangladesh per incontrare la comunità Rohingya, con quelle parole che ha detto ad Dhaka loro: il nome di Dio è anche Rohingya. E poi tanti viaggi anche in Europa, in paesi tra virgolette minori. Quando ci fu la riapertura di Notre Dame, lui non andò a Parigi ma andò in Corsica, e tante altre scelte in questo senso. Dicevano che lui si faceva dettare l'agenda dal cuore, cioè da quello che sentiva più urgente, cioè dare voce a chi non ha voce, piuttosto che farsi dettare l'agenda dai potenti. Ovviamente non è che prima di lui non avvenisse questa cosa, però secondo me con lui è stata molto più marcata.
Scelte che hanno portato Francesco ai margini, scelte che hanno portato anche a definirlo un papa non occidentale. Beh, di per sé lo era per le origini, ma alcuni hanno addirittura parlato di papa antioccidentale per il suo sguardo costantemente critico verso gli Stati Uniti, l'Europa, la denuncia costante dell'imperialismo. Marinella Peroni, possiamo dire che Francesco abbia segnato una rottura sicuramente inedita e forse definitiva nel rapporto tradizionale tra la Chiesa cattolica e quel vecchio mondo, quel vecchio continente che per secoli è stato il cuore della cristianità?
Io direi assolutamente sì, e vorrei, sono del tutto d'accordo con Paolo Rodari, vorrei aggiungere questo. Il Concilio Vaticano II, nella riflessione, nella recezione che ne è stata fatta, veniva in qualche modo capito come un momento di, appunto, fine del vecchio mondo, della vecchia Chiesa nel vecchio mondo, ma anche come fine della Chiesa costantiniana. Di una Chiesa, appunto, in cui il potere venisse un po' capito come il lascito dell'imperatore, o se si vuole averlo tolto dalle mani dell'imperatore per passarlo nelle mani del Papa. E Francesco questo lo ha, secondo me, rappresentato, appunto, con quello che dicevamo prima, per esempio i viaggi. Lui è andato nelle periferie, è andato lì dove normalmente i capi di Stato non vanno. Quindi c'è stata questa, secondo me, questa idea di recezione del Vaticano II, e tra l'altro io credo, questo mi sento di sottolinearlo, una recezione del Vaticano II, lui che non aveva partecipato, attraverso il patto delle catacombe, cioè quel filtro che alcuni vescovi, 500 vescovi, hanno firmato alla fine del Vaticano II, che era un po' un codice, un canone per capire come andava recepito il Vaticano II. E non a caso il primo punto è: noi vescovi ci impegniamo a vestirci il più normali possibile, a stare in mezzo alla nostra gente, a non prendere le insegne del potere, vogliamo dire imperiali, insomma. E questo mi sembra, ecco, io quando l'ho visto comparire così ho detto: bene, la sua lettura del Vaticano II è assolutamente, e forse quei punti del patto delle catacombe andrebbero un pochino riscoperti, che erano soprattutto portati avanti dai vescovi latinoamericani, dai Elder Camara in primis, insomma. Quindi io credo che lui abbia voluto continuare questa idea: è finita la Chiesa, è finito il fatto che la Chiesa latina sia la Chiesa imperiale e occidentale.
Insomma, una sorta di rivoluzione. Tra l'altro, un commento brevissimo da entrambi i nostri ospiti, siamo davvero in chiusura. A tutti noi viene naturale chiamare Papa Francesco Francesco. Marinella Peroni.
Sì, beh, ma l'aveva detto lui d'altra parte. Adesso io voglio vedere se ci sarà qualche papa che penserà di farsi chiamare Francesco II, non lo so, perché, insomma, diciamo che ha lasciato un'eredità un po' difficile da dipanare, perché un uomo così ricco, così variegato, così complesso, così contraddittorio, perché, diciamo, stargli dietro, per chi gli stava dietro, è stata dura, come a tutti questi Anche io sono cresciuta in mezzo ai gesuiti e una cosa che, come posso dire, una frase che si ripeteva sempre è: se ti capita un gesuita che è un confessore, sappi che fa 10 santi martiri. Un santo gesuita confessore fa 10 santi martiri, e credo che ci sia qualche cosa di vero, insomma, da un punto di vista di immediatezza, da un punto di vista storico, beh, straordinario, basta.
Paolo Rodari?
Sì, no, una scelta sorprendente e soprattutto molto coraggiosa, questo va detto. Chiamarsi Francesco significa avere molto coraggio, perché è un nome che obbliga terribilmente.
Quindi grazie davvero a Paolo Rodari, collega giornalista vaticanista, e grazie a Marilena Perroni, dottore in filosofia e in teologia. Grazie per aver ricordato con noi Francesco, sicuramente difficile da dimenticare, e grazie a Matteoldi.
Grazie Cristina, domani.
Grazie a voi, buona giornata.